Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, ben trovati all'ascolto di questa puntata di Al di là della notizia. Saluto Adriano Vitali alla parte tecnica, Maria Serena Tullio ed Efa Rohrmann sono oggi in regia. L'anno che stiamo vivendo, il 2009, è ricco di celebrazioni di carattere scientifico. Oltre ai 400 anni dalle prime osservazioni di Galileo Galilei con il telescopio, si celebra infatti il bicentenario della nascita di Charles Darwin e il 150esimo della sua opera più celebre, L'origine delle specie, pubblicata nel 1859. Una teoria che ha influenzato tanti ambiti culturali e molte discipline scientifiche e nel corso degli anni ha assunto sfumature e direzioni diverse. Proprio per fare il punto su questa teoria, da una prospettiva multidisciplinare, la Pontificia Università Gregoriana ha organizzato un convegno internazionale che si intitola Evoluzione biologica, fatti e teorie, che si terrà a Roma nella sede dell'Università dal 3 al 7 marzo. Quest'ultimo è il terzo convegno internazionale del progetto STOC ed è patrocinato dal Pontificio Consiglio della Cultura. Una nuova occasione dunque di dialogo e confronto tra la Chiesa e il mondo della scienza, in un momento in cui proprio la teoria dell'evoluzione è a volte al centro di dibattiti confusi che sembrano opporre posizioni ideologiche più che teologiche e scientifiche. Informazioni sul convegno verranno date martedì prossimo, 10 febbraio, alle 11.30 nella Sala Stampa Vaticana, a una conferenza stampa a cui prenderà parte l'arcivescovo Ravasi, il presidente del Dicastero della Cultura. Oggi ne parliamo con il padre Marc Leclerc, gesuita, professore di filosofia della natura alla Pontificia Università Gregoriana e direttore del convegno. Buongiorno padre Leclerc, ben trovato.
Buongiorno e grazie a lei.
Le chiedo innanzitutto, padre, con quali obiettivi la Gregoriana ha organizzato questo convegno internazionale sull'evoluzione biologica?
Mi pare che con l'occasione delle ricorrenze di questo anno 2009, che sono importanti per tutto il mondo scientifico, non solo l'anno galileano, ma anche le ricorrenze del bicentenario di Darwin e del 150esimo dell'origine delle specie, ci sono dibattiti accesi un po' dappertutto attorno alla questione dell'evoluzione e che noi abbiamo il dovere di essere presenti a questi dibattiti per fare anche una valutazione critica, serena, a un alto livello scientifico di ciò che di buono, di giusto c'è e anche di ciò che ancora rimane incompleto nelle teorie dell'evoluzione e anche per fare una distinzione chiara tra teoria scientifica dell'evoluzione e interpretazione filosofica addirittura strumentalizzazione ideologica come si presenta e che naturalmente rischia sempre di falsare il dibattito.
Ecco, di quale tipo di strumentalizzazione ideologica sta parlando?
Allora, quando si fa del darwinismo una forma di filosofia universale, come ha detto a volte l'allora cardinale Ratzinger, come una chiave di interpretazione di tutta la realtà, uomo compreso, usciamo completamente dal campo scientifico e lì naturalmente le contrapposizioni radicali si presentano, perché anche troppo spesso gli avversari stessi del darwinismo cadono nella stessa trappola, cioè ci vedono non ciò che voleva Darwin, cioè una teoria scientifica sempre perfettibile, sempre discutibile come ogni teoria, ma invece uno strumento a volte contro la religione, contro il cristianesimo, uno strumento d'ateismo militante a volte, che non era sicuramente l'intento di Darwin. Allora, in quel caso abbiamo una contrapposizione radicale tra evoluzionismo e creazionismo, che sembrano escludersi a vicenda, e siamo completamente fuori del dibattito scientifico, al quale invece noi intendiamo tornare tranquillamente.
Quindi non è corretto parlare di questa contrapposizione tra evoluzionismo e creazionismo, così in assoluto?
Allora, certamente non è corretto contrapporre evoluzione e creazione, che vanno benissimo insieme. Questo è questione di una riflessione filosofica per articolare dati scientifici sull'evoluzione e dati rivelati teologici sulla creazione, che vanno benissimo insieme. Naturalmente tutto dipende da ciò che si mette sotto la parola evoluzionismo e creazionismo. Di nuovo, se si tratta di ideologie esclusive, naturalmente per definizione si escludono a vicenda. Se invece vogliamo tornare a teoria scientifica dell'evoluzione e senso filosofico o teologico della creazione, allora svanisce ogni problema e non c'è più nessuna opposizione.
L'incontro della Gregoriana, il convegno internazionale della Gregoriana, sarà un incontro di studiosi cattolici?
No. Ci saranno naturalmente molti studiosi cattolici e un'università pontificia, evidentemente cattolica, che organizza e accoglie l'evento, ma avremo studiosi anche di altre concezioni, anche agnostici, ebrei, cioè non abbiamo fatto nessuna selezione su base religiosa o ideologica, ma soltanto sul merito, cioè i migliori in ogni campo sono stati invitati e quasi tutti hanno risposto affermativamente. Allora, naturalmente, quando si tratterà delle sessioni teologiche alla fine, lì i teologi invitati sono cristiani, ma c'è uno apertamente protestante, Bob Russell, nell'ultima sessione, è un ottimo teologo protestante che ha studiato da vicino queste questioni. Quindi chiaramente lì di teologia si tratta di teologia cristiana, lì quasi tutti sono cattolici, salvo, se non sbaglio, Bob Russell, ma a parte dalle sessioni teologiche, chiaramente in tutti i campi scientifici e anche filosofici abbiamo invitato soltanto i più competenti, senza vedere l'appartenenza religiosa.
Padre, come ricordava lei, come già annunciato in occasione dell'anno dell'astronomia e dell'anniversario galileiano, sì, la Chiesa sembra oggi particolarmente interessata a dialogare con la scienza.
Sì,
perché? Perché secondo lei?
Meno male, ne sono molto felice, perché si ritrova un'antica tradizione. La scienza si dimentica un po', ma è nata nell'ambito cristiano e anche largamente cattolico. Nel 500, nel 600 Galileo è un figlio della Chiesa, un uomo della Chiesa che ha sempre rivendicato questa sua appartenenza. Poi c'è stato un allontanamento progressivo, è vero che lo stesso Darwin, pur essendo nato nella Chiesa anglicana, ha preso le distanze con la Chiesa senza diventarne mai un avversario, però ha preso una posizione alla fine di un certo agnosticismo aperto, rispettoso delle opinioni di tutti, ma certamente non è più un uomo di Chiesa, si può dire, evidentemente. Quindi il caso Galileo in quanto caso è nato in qualche modo nell'Ottocento, quindi un'eredità lontana dell'ideologia dell'illuminismo che ha immaginato questa contrapposizione tra mondo scientifico e mondo ecclesiastico e mondo cattolico. Vabbè, è un'immaginazione che ha pervaso ancora tutto il XX secolo e che è ancora largamente presente oggi. È proprio contro questi miti, questi falsi dibattiti che la Chiesa giustamente intende reagire, mostrando invece il più grande rispetto per l'autonomia della scienza, già proclamato dalla Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, ribadita più volte da Giovanni Paolo II, da Benedetto XVI e così via. Quindi è chiaro che la Chiesa rispetta profondamente il mondo scientifico deve saperlo, sentirsi rispettato, poter entrare in dialogo, come la funzione stessa per esempio della Pontificia Accademia delle Scienze, ma anche di un convegno come questo o come gli altri convegni organizzati attorno a Galileo e così via.
Quali i presupposti affinché questo dialogo tra scienza e fede si sviluppi proficuamente?
Mi pare indispensabile l'ascolto reciproco, il rispetto delle competenze di ciascuno e di ritenere che nessuno in tutti i campi possiede tutti gli elementi della verità. Non è vero, cioè bisogna distinguere il campo scientifico e la competenza scientifica in perfetta autonomia, ma la scienza non spiega il tutto dell'uomo, dell'universo, di Dio e così via, altrimenti diviene un'ideologia scientista che con la scienza ha poco a che fare. E d'altra parte il filosofo ha la sua competenza da filosofo da portare necessariamente come mediazione anche tra le altre forme di sapere, la teologia ha la sua competenza teologica e lì naturalmente c'è tutta l'importanza essenziale per noi del magistero, ma che ha la sua competenza che non entra direttamente all'interno delle discussioni scientifiche, naturalmente come è stato ribadito più volte dal magistero stesso nel XX secolo e adesso all'inizio del del XXI secolo, quindi nel rispetto delle differenze, un approccio anche interdisciplinare, un'articolazione razionale tra vari campi del sapere che devono essere distinti senza confusione ma nemmeno senza separazione radicale che impedirebbe ogni forma di dialogo, mi pare che sono condizioni semplici che possiamo realizzare con un po' di buona volontà e di rispetto mutuo.
Infine, padre Leclerc, i suoi auspici per questo convegno?
Che ciascuno possa esprimere fino in fondo le sue convinzioni, le sue preoccupazioni, entrare in dialogo con gli altri e che sia veramente un luogo di rinnovamento del dialogo tra mondo scientifico, mondo filosofico, mondo teologico e in particolare la Chiesa Cattolica, che queste varie istanze e le personalità che le rappresentano e che portano avanti queste ricerche, ciascuno nel proprio campo, possano così entrare in dialogo e così fare svanire, speriamo, tutte le confusioni, tutte le false opposizioni di cui abbiamo parlato all'inizio.
Ed era il padre gesuita Marc Leclerc, professore di filosofia della natura alla Pontificia Università Gregoriana e direttore del convegno che si terrà a marzo presso questa università, il convegno internazionale Evoluzione Biologica, Fatti e Teorie. Si terrà alla Pontificia Università Gregoriana dal 3 al 7 marzo. Informazioni sul convegno verranno date martedì prossimo in una conferenza stampa alla sala stampa della Santa Sede alle 11:30. Noi cerchiamo di anticipare alcuni dei temi di questo dibattito, di chiarire un po' quale sarà lo scopo di questo convegno. Lo facciamo adesso con un altro ospite, il vice direttore di questo convegno internazionale, il professor Gennaro Auletta, che è docente di filosofia delle scienze, naturalmente sempre alla Gregoriana, ed è anche a capo del progetto STOC, un progetto che è nato proprio per far collaborare il Dicastero della Cultura con le Università Pontificie proprio sul tema della scienza, della teologia e della questione ontologica. Abbiamo detto che questo convegno di marzo dedicato all'evoluzione biologica è il terzo convegno internazionale di questo progetto STOC, e al professor Auletta abbiamo chiesto proprio qual è stata in passato e qual è oggi la posizione della Chiesa circa il darwinismo. Ascoltiamo il professor Auletta.
Io direi molto semplicemente, mai di condanna, e questa poi è una delle ragioni che secondo me rendono superfluo qualsiasi atteggiamento di recupero o di riabilitazione, perché la Chiesa Cattolica né i suoi esponenti significativi hanno mai condannato né il darwinismo né la teoria dell'evoluzione, quindi di condanna mai e di attenzione sempre. Cioè, vorrei qui citare, parlando di molti decenni fa, quindi del cardinale Newman in Inghilterra, che è stato un chiarissimo sostenitore del darwinismo degli albori, quindi voglio dire, la Chiesa ha sempre avuto quindi un atteggiamento di grande attenzione. Direi di più che a partire dalla famosa presa di posizione, che penso molto nota, mi pare del 1996, di Giovanni Paolo II, io direi che addirittura si è passati a una fase di vera e propria ricognizione, cioè di voler capire in sostanza questa teoria dell'evoluzione in cosa consiste, che problemi comporta, che lezioni eventuali ha da fornire per la filosofia e la teologia. Quindi siamo entrati in una situazione di maggiore attenzione, quindi sostanzialmente mi pare di poter dire che la Chiesa Cattolica da questo punto di vista si distingue da molte altre confessioni religiose che purtroppo, a cominciare da alcune frange estremistiche dell'Islam, tendono ad avere un atteggiamento fondamentalista nei confronti della teoria dell'evoluzione, e penso che questo sia molto importante segnalarlo e rivendicarlo.
Professore, alla riflessione filosofica spetta il compito, anche rispetto al cosiddetto darwinismo, di distinguere il piano della scienza da quello della riflessione teologica. Due prospettive però che oggi sembrano spesso confondersi. È d'accordo?
Sì, certamente. Oggi spesso si confondono. Però vede, mi permetta di dire questo. Questo è un segno dei tempi. Cioè è il segno del fatto che nel bene e nel male, e poi dico in che senso nel bene e nel male, Oggi si avverte, c'è una maggiore sensibilità nei confronti delle problematiche, io direi metafisiche, nei confronti delle problematiche religiose, nei confronti delle problematiche spirituali, io voglio dire da parte degli stessi scienziati. Guardi, basta entrare in una qualsiasi libreria, soprattutto per esempio in una grande città americana come New York, eccetera, lei troverà nel reparto scientifico un numero impressionante di libri che hanno a che fare con Dio, la creazione, le questioni ultime, anche magari per dire che Dio non esiste, per esempio, come fanno alcuni, ma il dato di fatto è che se ne parla. E questo è il segno di un mutamento molto importante che, rispetto al quale noi, e penso la Chiesa Cattolica e noi anche come intellettuali cattolici, dobbiamo essere molto attenti. Perché vede, noi siamo stati dominati per 350 anni da un paradigma meccanicistico. Vede, nella scienza meccanica non c'è nulla di sbagliato, perché voglio dire, è chiaro che la scienza comincia sempre con lo studiare i sistemi più semplici, e i sistemi più semplici di natura sono proprio quelli di tipo meccanico. Quindi, voglio dire, era nella natura delle cose forse addirittura necessario che la scienza cominciasse da lì. Naturalmente, da questo alcuni ne hanno poi tratto un paradigma meccanicistico, cioè ne hanno tratto, diciamo così, una sorta di metafisica antimetafisica, per così dire. E questo paradigma ha dominato per 350 anni, cioè era oggettivamente molto difficile discutere di alcune cose, diciamo un po' con le nostre controparti scientifiche, per così dire. Oggi la situazione cambia, quindi anche se ovviamente è compito della filosofia spiegare e mettere in chiaro che la teoria dell'evoluzione non soltanto non ha una carica di per sé antireligiosa, ma che naturalmente nemmeno da un punto di vista epistemologico, tanto per capirci, la teoria dell'evoluzione prova che Dio non esiste, come io ho letto, mi è capitato di leggere 2 o 3 anni fa sul Nouvel Observateur, cioè c'è un intero numero di questa grande rivista francese dedicata all'evoluzione. Lei mi deve credere, c'erano interventi, ma non sto dicendo un intervento, io sto dicendo molti interventi, ma di luminari francesi, persone che siedono nella Sorbona, nel Centro Francese Nazionale di Ricerca, insomma personalità. E alcune di queste personalità sostenevano che la teoria dell'evoluzione provava la non esistenza di Dio. Bene, questo mi fa un po' ridere, perché voglio dire, le cose che in scienza si possono provare sono molto poche, se noi prendiamo la parola provare sul serio e non come una semplice metafora, capisce? Ora, poi andare a dire che la teoria dell'evoluzione prova che Dio non esiste, questo è un salto, come dire, mi verrebbe da dire un salto logico, ma forse più un salto illogico in qualche modo, no? Allora, che la filosofia quindi, pur recependo questa situazione, diciamo così, di grande attenzione per le problematiche più metafisiche in tutti i sensi, metafisiche e religiose, che la filosofia debba però distinguere, ecco, questo mi pare comunque importante. Mi faccio dire questo, vede, io sono personalmente convinto di una cosa, non è nel nostro interesse, né nell'interesse, ritengo, degli scienziati, né di nessuna parte qui in gioco, promuovere un concordismo esagerato. Cioè, io non penso che sempre i risultati scientifici e quelli invece le conclusioni della filosofia e della teologia debbano andare d'accordo o possano andare d'accordo. Io questo non lo ritengo. Ritengo che addirittura delle volte un confronto, diciamo, un po' aspro sia perfino salutare, perché è così che si va avanti, è così che si capiscono anche una serie di cose. Quindi io non penso che il concordismo sia una cosa sana né una cosa intelligente. Però, certamente, andare poi, avendo distinto una serie di questioni, andare poi a vedere se ci sono delle convergenze significative o delle lezioni importanti che la scienza ha per la filosofia e la teologia, beh, penso che questa sia una cosa altrettanto importante, ecco.
E ringraziamo dunque Gennaro Auletta, docente di filosofia delle scienze alla Pontificia Università Gregoriana e vice direttore del convegno sull'evoluzione biologica, fatti e teorie, che si terrà proprio nella sede di questa università a Roma dal 3 al 7 marzo prossimi. Vi ricordo la conferenza stampa su questo avvenimento martedì prossimo presso la sala stampa della Santa Sede. Fabio Colagrande ringrazia anche il padre Leclerc, che è stato ospite di questa trasmissione. Il tema di oggi, appunto, è questo prossimo convegno della Gregoriana sull'evoluzione biologica. Ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, volteremo pagina, continueremo a parlare del dialogo tra scienza e Chiesa, tra mondo scientifico e mondo teologico, facendo riferimento a un altro prossimo convegno, questa volta dedicato a Galileo Galilei, che si svolgerà a maggio a Firenze. Adesso però ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 e poi torneremo in diretta su 105 Live.
Marijuana ai medici, andiamo avanti. Sospesi cibo e acqua nella clinica di Udine, gli ispettori del ministro Sacconi. Non capisco i medici, è una crudeltà, dice Berlusconi. Lettera del Quirinale introduce l'eutanasia. Auto e moto via gli incentivi, ma il Fondo Monetario vede nero per l'Italia. Stati Uniti accordo sulle misure anticrisi. A Roma, aereo da turismo esplode in volo, forse colpito da un fulmine, morti due piloti, dovevano trasportare un'equipe medica. Maltempo, nubifragi al centro-nord, allagamenti e frane in Liguria, situazione critica nello Spezzino. Campionato, anticipi di lusso con il duello a distanza tra Inter e Milan, nerazzurri a Lecce e rossoneri stasera contro la Regina. Buongiorno dal TG1. In primo piano sempre il caso Englaro. Sono determinati ad andare avanti i medici al capezzale di Eluana, nella clinica di Udine, dove è ricoverata questa mattina, è stata completamente azzerata l'alimentazione e l'idratazione. Intanto sono arrivati a Udine gli ispettori del ministro Sacconi e nel pomeriggio gruppi di cattolici hanno organizzato una manifestazione per la vita di Eluana. Ci colleghiamo in diretta con Alessandro Cassetti.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13:30 di oggi, l'abbiamo ascoltata con qualche minuto di differita grazie alla regia. Saluto ancora Adriano Vitali in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio appunto in regia. Vi ricordo alle ore 14 su queste frequenze, quelle della Radio Vaticana, il radiogiornale della nostra emittente, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. E passiamo alla seconda parte della diretta di oggi. Stiamo parlando del dialogo tra scienza e fede. Abbiamo anticipato i contenuti di un convegno internazionale che sarà dedicato alla teoria dell'evoluzione di Charles Darwin proprio nel 150esimo della sua opera più celebre, L'origine delle specie, convegno che si svolgerà presso la Pontificia Università Gregoriana dal 3 al 7 marzo. Un altro convegno importante proprio su questo fronte del dialogo tra scienza e fede è atteso invece per fine maggio, dal 26 al 30 sarà in programma a Firenze. Il convegno internazionale di studi Il caso Galileo, una rilettura storica, filosofica e teologica. Le celebrazioni del corrente anno dell'astronomia, in coincidenza con le prime osservazioni eseguite con il cannocchiale 400 anni fa, proprio da Galileo, riportano in evidenza il mito negativo di questo caso, il caso Galileo, come simbolo del preteso rifiuto del progresso scientifico da parte della Chiesa. Nonostante, come sappiamo, Giovanni Paolo II nel 92 abbia in qualche modo riabilitato l'astronomo pisano, riconoscendo che la sua condanna da parte dei giudici dell'Inquisizione fu il frutto di una tragica incomprensione reciproca, sono parole di Papa Wojtyła, il suo tormentato caso non sembra oggi ancora del tutto chiuso. A 400 anni di distanza manca ancora un giudizio storico globale, obiettivo e sereno, che trascenda gli ostacoli ideologici, psicologici, ma anche emotivi, e trascenda la sterile contrapposizione polemica tra laici e cattolici. In questo contesto si inserisce questo convegno. La Santa Sede è presente nel comitato istituzionale di questo avvenimento attraverso il Pontificio Consiglio della Cultura, la Pontificia Accademia delle Scienze e la Specola Vaticana, l'Osservatorio Astronomico del Vaticano. Ma l'incontro è organizzato dall'Istituto Stensen di Firenze, diretto dal gesuita padre Ennio Brovedani, che è l'ideatore dell'iniziativa. Ascoltiamo padre Brovedani ai nostri microfoni.
Non appena ho saputo che ci sarebbe stata da parte delle Nazioni Unite la proclamazione dell'anno astronomico proprio a memoria dei 400 anni dell'utilizzo astronomico da parte di Galileo, del cannocchiale, di quel rudimentale cannocchiale che poi scatenò tutta quella grande rivoluzione astronomica cosmologica che noi conosciamo, ho subito pensato che fosse un'occasione veramente propizia per riprendere quella vexata questio, si dice, quella questione un po' discussa della vicenda galileiana che continua sempre in qualche modo a pesare nei delicati rapporti tra la Chiesa e soprattutto oggi le grandi istituzioni di ricerca. E allora mi ricordo che era il 2 febbraio del 2006, quindi 3 anni fa addirittura, andai dall'allora Cardinale Antonelli a Firenze. Gli spiegai di queste celebrazioni, dell'importanza di queste celebrazioni, e appunto gli dissi che sarebbe stato bello poter organizzare un convegno di studio per riprendere la questione della vicenda galileana, del processo galileano, magari chiamando i massimi studiosi di questo mondo per aggiornarla un po' e per vedere se attraverso questo grande convegno fosse poi possibile anche rasserenare un po' i rapporti tra appunto la Chiesa, la missione della Chiesa, il messaggio della Chiesa e la ricerca, che oggi ha un ruolo così importante appunto nella società, questo in sintesi.
A 400 anni dal caso Galileo, lei crede che oggi sia possibile davvero arrivare in qualche modo a una conclusione positiva di questo caso che, come ci diceva, sembra restare sempre aperto?
Io sono ottimista, e sono ottimista per il fatto che hanno aderito a questa iniziativa ben 18 istituzioni internazionali. Io ho lavorato 2 anni per mettere insieme le più importanti istituzioni di ricerca ecclesiastiche, universitarie, culturali, e soprattutto tutte quelle istituzioni che poi in realtà nella storia hanno avuto anche un ruolo in tutta questa vicenda, nella vicenda galileiana, diretto o indiretto che sia. Ed è interessante vedere come tutte hanno aderito, hanno capito la rilevanza e l'importanza del problema o del tema o della vicenda storica, e questo è un segnale positivo ovviamente, no? E tutte sono convinte che ci siano veramente le condizioni per creare quel clima di sinergia tra quello del messaggio di promozione umana da parte della Chiesa e quelle che sono le esigenze anche oggi della ricerca tecnoscientifica. Questo io credo che sia vero, che ci siano le condizioni per fare questo.
Ecco, ci sono queste condizioni, ma secondo lei, padre Brovedani, quali sforzi deve fare il mondo scientifico e quali deve fare il mondo della Chiesa, il mondo dei teologi, proprio per permettere una collaborazione fruttuosa?
Ma gli sforzi vanno comunque fatti da entrambe le parti. Entrambe le parti devono guardare al futuro prima di tutto e non più guardare al passato, all'incomprensione del passato. E credo che questa vicenda abbia creato anche, abbia anche consentito quegli sviluppi di quella riflessione che ha fatto prendere coscienza a livello di metodologia della scienza, di metodo della scienza, ma anche di metodologia della riflessione filosofica, di quelli che sono i limiti da un lato di determinati approcci al reale come quello scientifico e dall'altro lato anche di quello che è il ruolo specifico della Chiesa, la consapevolezza dell'esistenza cioè di diversi ordini di conoscenze, di ordini di sapere. Questo indubbiamente ha contribuito in entrambe le parti a prendere consapevolezza della complessità della realtà e del luogo anche dell'emergenza delle complesse e direi proprio anche inedite problematiche etiche che sta sollevando la ricerca scientifica come attività che produce un sapere, e sappiamo che questo sapere può diventare un potere e di fatto sta diventando un potere, e tutte le volte che si tratta di gestire un potere si pone ovviamente il problema del dovere, quindi il problema etico.
Non è un caso che l'idea di questo convegno sia venuta a voi della Fondazione Stensen, una fondazione che diciamo ha come vocazione nel suo DNA quella del dialogo interculturale, del confronto. Vogliamo ricordare brevemente la vostra storia?
Ma diciamo che noi ci ispiriamo soprattutto a Niccolò Stenone. Niels Stensen è il nome originario appunto del grande scienziato danese Niccolò Stenone, grande anatomista e considerato anche il fondatore della scienza della geologia, cioè della moderna geologia, della scienza della Terra. Molti conoscono Stenone quando studiano anatomia e pensano al cosiddetto dotto di Stenone dell'orecchio, il dotto salivare, per esempio. Tant'è vero che anche nel novembre scorso abbiamo celebrato i 20 anni della beatificazione di Stenone, che proprio agli albori della rivoluzione scientifica, e quindi tra il 650-660, lui è morto nell'86, 1686, ha vissuto una singolare esperienza di conciliazione tra la ricerca scientifica e l'esperienza religiosa, che oggi poi la qualifichiamo come rapporto tra ragione e fede, e a livello di sapere tra scienza e teologia. E quindi ci siamo ispirati proprio a questo travaglio interiore di questo grande scienziato e anche alla serenità con cui ha gestito questo delicato rapporto.
Per concludere, padre Brovedani, voi siete dunque abbastanza fiduciosi che questo momento di incontro che ci sarà a fine maggio possa davvero, non dico dire una parola definitiva, ma davvero segnare un forte momento di riconciliazione tra i due mondi che sotto il segno di Galileo sono stati considerati forse per troppo tempo come due mondi appunto che non possono incontrarsi, quello della scienza e quello della teologia.
Io sono molto fiducioso, anche perché il convegno è importante, che come già sottolineava il professor Paolo Rossi, che è dell'Accademia dei Lincei, un grande studioso di storia della scienza e anche membro del comitato scientifico, il nostro convegno affronta, rilegge, reinterpreta tutto questo problema, alla luce ovviamente dei nuovi dati della ricerca, ma con un'ampiezza finora intentata finora, questo è interessante, vero? E quindi penso che gli atti del convegno sicuramente susciteranno l'interesse internazionale di tutti i centri di ricerca, e credo che questa sia sicuramente la strada da seguire per proprio favorire sempre migliori rapporti di collaborazione tra la Chiesa e le istituzioni di ricerca, e di guardare soprattutto avanti, guardare al futuro.
Ed era il padre Ennio Brovedani, gesuita, direttore dell'Istituto Stenzen di Firenze, l'istituto che ha organizzato per il mese di maggio, dal 26 al 30 del prossimo maggio, il convegno internazionale di studi Il caso Galileo, una rilettura storica, filosofica e teologica. Dunque il convegno si svolgerà nel capoluogo toscano, la Santa Sede è presente nel comitato istituzionale di questo convegno, e noi con questa testimonianza del padre Brovedani chiudiamo la diretta di oggi, che abbiamo dedicato al dialogo tra scienza e fede, in particolare a due prossimi convegni: quello che si svolgerà nel mese di marzo alla Gregoriana qui a Roma, dedicato all'evoluzione biologica, fatti e teorie, proprio nel 150esimo dell'opera più famosa di Charles Darwin, l'origine delle specie, e poi quello di Firenze, dedicato a Galileo Galilei in questo anno dell'astronomia. Fabio Colagrande ringrazia i nostri ospiti, padre Leclerc, Gennaro Auletta, padre Brovedani, un grazie anche ad Adriano Vitale in console, Maria Serena Tullio ed Efa Rohrmann in regia. Ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.